Ai santi misteri con l'abito nuziale della sua grazia.
Davvero Cristo, credete la gloria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo furono portati al Signore Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli li rimproveravano. Gesù però disse: lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli. E dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Il profeta Gioele parla di un giorno del Signore, un giorno speciale, un giorno che è davanti a Lui, che si realizzerà poi pienamente in Gesù. Perché Gesù è il giorno del Signore. In quel giorno i vostri figli avranno visione, gli anziani avranno dei sogni. E fonderò il mio spirito sopra ogni uomo. Questo è il disegno di Dio, questo è il sogno di Dio, è fondere lo Spirito Santo sopra ogni uomo, sopra ogni figlio, ogni figlia, sopra tutti. E lo Spirito è la pienezza di tutte le promesse di Dio. Il termine dell'esistenza cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo, che è tutto l'amore di Dio. E per questo Gesù dice, appunto, il profeta dice: e fonderò il mio Spirito sopra di voi. E tutti i figli e le figlie saranno profeti e tutti avranno visioni, sogni. Che significa? Significa che la vita di Dio diventerà piena in tutti quanti. Quando si profetizza, quando si hanno sogni, quando si hanno visioni, significa che si apre uno squarcio di eternità in tutto il popolo di Dio, no? Uno squarcio di eternità. Sogni e visioni, no, non sono due cose negative, anche se hanno un'accezione negativa nella nostra cultura contemporanea. Ma una chiesa che non abbia un sogno non è una chiesa. Una chiesa che non abbia delle visioni non è una chiesa, è un'agenzia. Le visioni sono nel mondo di Dio, è il mondo di Dio. Il mondo di Dio, quando si avvicina a me, diventa una visione. Prima è una visione, poi diventa realtà. Ma tutto quello che ancora non è realtà nei confronti della Chiesa è una visione. Tutto quello che ancora non è, ma che diventerà, dentro la Chiesa è una visione. E spesso i più sensibili, i più aperti a Dio, quelli che Dio vuole, hanno una visione. La visione non è il contrario della realtà. Io guardo questi ragazzi, è una visione. Forse prima di vederli ancora qualcuno li ha visti, in questa chiesa. Oggi ci sono. Sono state una visione, forse per i parroci di prima, un sogno. E avere un sogno significa essere aperti a Dio. Avere un sogno non è una debolezza, come si dice tante volte, no? È un linguaggio più pragmatico. Avere un sogno è un dono dello Spirito Santo. E quindi la visione, chi ce l'hanno la visione? La visione possono averli, avete visto? I vostri giovani avranno visioni. Quando un giovane pensa alla sua giovinezza, pensa al suo futuro, un bambino, un ragazzo di 14 anni, pensa al suo futuro, è come se ha una visione. Gli adulti possono tagliare le gambe a questa visione. Ma se togliamo le visioni ai giovani, i giovani diventano vecchi a 15 anni, 16 anni. Se tu li riempi di cose per cui non c'è bisogno di visioni, il giovane non funge più da giovane, non ha più quell'elemento trainante. Se i giovani non hanno visione, e gli anziani i sogni. Giuseppe ha avuto dei sogni. Che cos'è la Chiesa se non ci sono sogni e visioni? Se non c'è l'azione dello Spirito Santo? In mezzo a noi qualcuno ha pensato, un domani questa Chiesa sarà piena di ragazzi. E i ragazzi sono arrivati, i bambini sono arrivati. Se qualcuno di voi non spera che ci siano sacerdoti, oggi sperare che un domani ci siano tanti sacerdoti, tanti religiosi, può essere un sogno. Ma perché non devo sognare questo? Sapete perché? Perché avere dei sogni significa avere il cuore aperto. Essere capaci di sognare significa tornare ad essere bambini. Essere capaci di sognare significa piacere a Dio. Perché Dio fa grandi cose attraverso il tuo sogno. Se tu ti invecchi prima e non sogni più, Dio che cosa ti può fare? Perché Dio diventi Dio, bisogna che tu sia capace di sognare, che tu sia capace di fare delle cose che subito non entrano nel reddito umano. Bisogna che tu ti sganci, ti sdogani dalla mentalità del calcolo, che è fredda, che è gelida. La Chiesa non può stare dentro la mentalità del calcolo umano. Infatti avete visto, no, nel Vangelo che cosa gli hanno detto subito a Gesù? Perché i bambini non contavano nulla. Volevano allontanarli da Gesù. Ma Gesù dice a chi non è come loro non appartiene il regno di Dio, no? Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me e chi è come loro. A chi è come loro appartiene il regno del cielo. Guardate che una cosa importante, chi è come bambino. Il regno dei cieli è la realtà più importante, è il Vangelo. Appartiene a quelli che sono come loro, a quelli che non calcolano. Il regno dei cieli è l'amore di Dio, è qualcosa, è quello che sta avvenendo nel mondo, è il mondo che Dio attira a sé, è la potenza di Dio che fa crescere questo mondo. E tutto il regno di Dio è la realtà più grande, è legata a Gesù. Gesù è la visibilità di questo regno. Ebbene, questo regno così grande di amore, di forza, di splendore appartiene a chi è come i bambini. Pensate che significa questo qui. Appartiene a chi è come loro. Il regno di Dio, la cosa più importante, appartiene a chi è come i bambini. Ma come mai? Chi darebbe una carta di credito o un blocchetto di assegni a un bambino? Chi darebbe i risparmi di una vita a un bambino? Chi li darebbe? Un pazzo, un folle? Ebbene, chi è come loro, a chi è come loro, a chi è come loro? Gesù predica così. A chi è come loro appartiene il regno dei cieli. Non pensiamo di sapere che cosa significa queste parole. Non le sappiamo ancora. Gesù, quando parlava, diceva delle cose. Le sue parole erano spirito e vita. A chi è come loro? Il futuro della Chiesa, a chi è come loro? A chi è come loro? Volete sapere, e lo sapete anche, dove, quando noi non siamo come bambini? Mille volte. Arriva qualcuno che dice, in chiesa per esempio, da domani iniziano le catechesi, Tizio, Caio, alcune persone ci parleranno del regno di Dio. Una testimonianza, avere una persona che parla della sua conversione. Che cosa pensiamo noi subito? Io non ho bisogno di questo. Io vengo a chiesa da 50 anni. Quante volte abbiamo detto io non c'ho bisogno di questo? Quante volte pensiamo che da una persona che è illetterata non può venirci niente di buono? Quante volte abbiamo messo il Vangelo dentro degli schemi già fissi? E chi te l'ha detto che Dio non ti può... Dio ti può sorprendere, no? E a Dio stesso piace giocare con noi. A Dio piace giocare con noi. E tutta la vita ci pensate, gli imprevisti. Dio gli piace. Perché piace? Perché il gioco è una cosa bella, perché Dio gli piace essere bambino. E ci insegna a essere bambini, no? Ci insegna un pochettino a non calcolare tutto. Per questo quando nella chiesa sono i bambini, la chiesa acquista un sapore diverso. Ma non perché ci piacciono i bambini, perché sono carini. Perché i bambini ti tolgono la pesantezza della testa, del pensiero, ti spezzano i progetti, ti alleggeriscono. Se in una casa non ci sono i bambini, tutti diventano pesanti. Tutti diventiamo pesanti. Perché per forza di cose la ragione umana comincia a progettare e non è più capace di fare sogni, non è più capace di avere visioni. E allora una chiesa così appunto è una chiesa calcolatrice, una chiesa che non accoglie i bambini appunto. Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. E queste parole hanno un sapore eterno, perché ancora oggi Gesù desidera che i bambini vengano a Lui, quindi, ed è molto strano che invece sono i genitori che non portano i bambini in chiesa spesso, ed è probabilmente una strategia del maligno, no? Quella che fa vedere, che fa di tutto per allontanare i bambini dalla chiesa, da Gesù. È una strategia a cui cadiamo tutti dentro questa strategia, no? Gesù deve toccare i bambini vengono, impone le mani, cioè Gesù tocca i bambini, perché lui ha lo stesso linguaggio, i bambini vanno da Gesù. Se un bambino oggi ci dicesse, dopo la comunione, ho visto Gesù, noi penseremo che quel bambino ci ha detto una bugia. Non abbiamo più la capacità di sognare, di avere visioni, ma i bambini possono vedere Gesù. E certo, e perché no? Perché noi non lo vediamo, pensiamo che i bambini non vedono Gesù. Perché? Perché allora i santi ci hanno detto delle bugie? Perché Gesù non è libero di farsi vedere oggi? Ma per farsi vedere bisogna che noi ci crediamo, no? Se una mamma porta un bambino da un sacerdote a farlo benedire, subito tu pensi, queste sono forme arcaiche, ma io lo porto a studiare l'inglese nel miglior collegio, io lo porto a fare cose interessanti per la sua vita da uomo maturo, ma non lo porti da sacerdote. E così gli togli la capacità di vedere Gesù. Quindi significa che a te non ti interessa che veda Gesù. E perché non ti interessa? Perché non l'hai visto mai tu. E pensi che quelli che lo vedono non dicono delle bugie. Ma Gesù si rivela proprio. E Gesù si lascia vedere. Questo è il mio corpo. Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. Fate questo in memoria di me. Allora ringraziamo il Signore se ci aiuta ogni tanto, ci fa capire questo, no? Perché possiamo tornare anche noi con questa sensibilità qui. E forse Gesù permette questa confusione anche dentro la società, dentro la Chiesa. Questa confusione per me è per liberarci da una certa sclerosi della mente, una vecchiaia accelerata, anticipata della mente. Ci vuole liberare da questa vecchiaia della mente che può colpire anche i giovani, no? Che non sappiamo più sognare, non sappiamo più immaginare una chiesa diversa anche, no? E ringraziamo il Signore appunto e gioiamo anche con Lui, perché Lui sogna, Lui ci guarda e sogna anche. Lui sogna la sua Chiesa, no? Sogna i suoi figli, sogna i suoi santi, li vede prima e ci crede a noi, ci crede a quello che possiamo fare.
Mentre trascorre